Distanza della Luna di Italo Calvino, letto e interpretato da Claudio Casadio.
Lo so bene, esclamò il vecchio QFWFQ. Voi non ve ne potete ricordare, ma io sì. L'avevamo sempre addosso. La Luna, smisurata. Quando eri il plenilunio, notti chiare come di giorno, ma d'una luce color burro, pareva che ci schiacciasse. Quando era luna nuova, rotolava per il cielo come un nero ombrello portato dal vento. E a luna crescente veniva avanti, a corna così basse, che pareva lì per lì per infilzare la cresta d'un promontorio e restarci ancorata. Se non abbiamo mai provato a salirci, e come no? Bastava andarci proprio sotto con la barca, appoggiarci una scala a pioli e montar su. Il punto dove la luna passava più basso era al largo degli scogli di zinco. Andavamo con quelle barchette a remi che si usavano allora, tonde e piatte, di sughero. Ci si stava in parecchi, io, il capitano VHD, sua moglie e mio cugino il sordo. L'acqua era in quelle notti calmissima, argentata, che pareva mercurio, e i pesci, dentro violetti, che non potendo resistere alla trazione della luna, venivano tutti a galla, e così polpi e meduse color zafferano. Il nostro lavoro era così. Sulla barca portavamo una scala a pioli. Uno la reggeva, uno saliva in cima e uno ai remi intanto spingeva fin lì sotto, sotto la luna. Per questo bisognava che si fosse in tanti. Vi ho nominato solo i principali. Quello in cima alla scala, come la barca si avvicinava alla luna, gridava spaventato. «Alta, alta, ci vado a picchiare una testata!» Era l'impressione che dava a vedersela addosso così immensa, così accidentata di spunzoni taglienti e orli slabrati e seghettati. Ora forse è diverso, ma allora la luna, o meglio il fondo, il ventre della luna, insomma la parte che passava più accosto alla terra fin quasi a strisciarla addosso, era coperta da una crosta di scaglie puntute. Al ventre d'un pesce era venuta somigliando, e anche l'odore, a quel che ricordo, era, se non proprio di pesce, appena più tenue, come il salmone affumicato. In realtà, d'in cima alla scala, s'arrivava giusto a toccarla, tenendo le braccia ritti in equilibrio sull'ultimo piolo. Avevamo preso bene le misure, non sospettavamo ancora che si sarebbe allontanata. L'unica cosa a cui bisognava stare molto attenti era come si mettevano le mani. Sceglievo una scaglia che paresse salda. Ci toccava salire tutti a turno in squadre di 5 o 6 e m'aggrappavo con una mano, poi con l'altra e immediatamente sentivo scale e barca scapparmi di sotto e il moto della luna strapparmi dalla trazione terrestre. Sì, la luna aveva una forza che ti strappava. Te ne accorgevi in quel momento di passaggio tra l'una e l'altra. Bisognava tirarsi su di scacco con una specie di capriola, afferrarsi alle scaglie, lanciare in su le gambe per ritrovarsi in piedi sul fondo lunare. Visto dalla terra, apparivi come appeso a testa in giù, ma per te era la solita posizione di sempre. E l'unica cosa strana era, alzando gli occhi, vederti addosso la cappa del mare luccicante, con la barca e i compagni capovolti che dondolavano come un grappolo dal tralcio. Chi in questi salti dispiegava un particolare talento era mio cugino il sordo. Le sue rozze mani, appena toccavano la superficie lunare, si facevano improvvisamente soffici e sicure. Trovavano subito il punto in cui far presa per issarsi, anzi, pareva che solo con la pressione delle palme egli aderisse alla crosta del satellite. Una volta mi parve addirittura che la luna, mentre lui protendeva le mani, gli venisse incontro. Altrettanto abile, egli era nella discesa sulla terra, operazione più difficile ancora. Per noi altri consisteva in un salto in alto, più in alto che si poteva, a braccia alzate. Ma mio cugino, invece di buttarsi a braccia avanti, si chinava sulla superficie lunare a testa in giù, come in una capriola, e prendeva a spiccare salti facendo forza sulle mani. Noi dalla barca lo vedevamo ritto nell'aria come se reggesse l'enorme palla della luna e la facesse sobbalzare colpendola con le palme, finché le sue gambe non ci arrivavano a tiro e noi riuscivamo ad afferrarlo per le caviglie e tirarlo giù a bordo. Ora, voi mi chiederete cosa diavolo andavamo a fare sulla luna, e io ve lo spiego. Andavamo a raccogliere il latte, con un grosso cucchiaio ed un mastello. Il latte lunare era molto denso, come una specie di ricotta. Si formava negli interstizi tra scaglia a scaglia per la fermentazione di diversi corpi e sostanze di provenienza terrestre, volati su dalle praterie, foreste e lagune che il satellite sorvolava. Era composto essenzialmente di succhi vegetali, girine di rana, bitume, lenticchie, miele d'api, cristalli d'amido, uova di storione, muffe, pollini, sostanze gelatinose, vermi, resine, pepe, sali minerali e materiale di combustione. Il suolo della luna non era uniformemente squamoso, ma scopriva irregolari zone nude d'una scivolosa argilla pallida. Al sordo, questi spazi morbidi davano la fantasia di capriole o voli quasi da uccello, come se volesse imprimersi nella pasta lunare con tutta la persona. Così, inoltrandosi, a un certo punto lo perdevamo di vista. Sulla luna si estendevano regioni che mai avevamo avuto motivo o curiosità di esplorare. Ed era là che mio cugino il sordo spariva. E io m'ero fatto l'idea che tutte quelle capriole e pizzicotti in cui si sbizzarriva sotto i nostri occhi non fossero altro che una preparazione, un preludio a qualcosa di segreto che doveva svolgersi nelle zone nascoste. Uno speciale umore ci prendeva in quelle notti al largo degli scogli di zinco. Allegro, ma anche un po' come sospeso, come se dentro il cranio ci sentissimo al posto del cervello un pesce che galleggiava attratto dalla luna. E così si navigava, suonando e cantando. La moglie del capitano suonava l'arpa, aveva braccia lunghissime, argentate in quelle notti come anguille, e ascelle oscure e misteriose come ricci marini. E il suono dell'arpa era dolce, era così dolce e acuto che quasi non si poteva sostenere, ed eravamo obbligati a lanciare lunghe grida, non tanto per accompagnamento della musica, quanto per proteggerne il nostro udito. Meduse trasparenti affioravano sulla superficie marina, vibravano un poco, spiccavano il volo verso la luna, ondeggiando. Così conteso era l'interstizio tra terra e luna dai due influssi che si bilanciavano. Dirò di più, un corpo che scendeva a terra dal satellite restava per qualche tempo ancora carico dalle forze lunari, e si rifiutava l'attrazione del nostro mondo. Anch'io, con tutto che fossi grande e grosso, ogni volta che ero stato lassù tardavo a riabituarmi al sopra e al sotto terrestri, e i compagni dovevano acchiapparmi per le braccia e trattenermi a forza, appesi a grappolo nella barca ondeggiante, mentre io, a testa bassa, continuavo ad allungare le gambe verso il cielo. «Tieniti, tieniti forte a noi!» mi gridavano, e io, in questo brancicare, alle volte finivo per afferrare una mammella della signora VHD, che le aveva tonde e sode, e il contatto era buono e sicuro. Esercitava un'attrazione pari o più forte di quella della luna, specie se nella mia calata a capofitto riuscivo con l'altro braccio a cingerla sui fianchi, e così ormai di nuovo ero passato a questo mondo e cadevo di schianto sul fondo della barca. E il capitano VHD, per rianimarmi, mi gettava addosso un secchio d'acqua. Così cominciò la storia del mio innamoramento per la moglie del capitano VHD e delle mie sofferenze. Perché non tardai ad accorgermi a chi andavano gli sguardi più ostinati della signora. Quando le mani di mio cugino si posavano sicure sul satellite, io fissavo lei e nel suo sguardo leggevo i pensieri che quella confidenza tra il sordo e la luna le andava suscitando. E quando egli spariva per le sue misteriose esplorazioni lunari, la vedevo farsi inquieta, stare come sulle spine. E tutto ormai m'era chiaro di come la signora VHD stava diventando gelosa della luna. E io geloso di mio cugino. Aveva occhi di diamante la signora VHD. Fiammeggiavano quando guardava la luna, quasi in una sfida, come dicesse: non lo avrai. E io mi sentivo escluso. Di tutto questo, chi meno si dava per inteso era il sordo. Quando lo si aiutava nella discesa tirandolo, come vi ho spiegato, per le gambe, la signora VHD perdeva ogni ritegno, prodigandosi nel fargli pesare addosso la sua persona, avviluppandolo con le lunghe sue braccia argente, e io ne provavo una fitta al cuore. Le volte che mi aggrappavo a lei, il suo corpo era docile e gentile, ma non buttato avanti come con mio cugino, mentre lui era indifferente, perduto ancora nel suo rapimento lunare. Guardava il capitano, chiedendomi se anche lui notasse il comportamento di sua moglie, ma nessuna espressione passava mai su quel volto roso dalla salsedine, solcato da rughe incatramate. Essendo il sordo sempre l'ultimo a staccarsi dalla luna, la sua discesa era il segno della partenza per le barche. Allora, con un gesto insolitamente gentile, VHD raccoglieva l'arpa dal fondo della barca e la porgeva alla moglie. Lei era obbligata a prenderla e a trarne qualche nota. Nulla poteva distaccarla dal sordo più che il suono dell'arpa. Io prendevo a intonare quella canzone malinconica che fa ogni pesce lucente a galla e a galla, ed ogni pesce oscuro in fondo e in fondo, e tutti tranne il cugino mi facevano il coro. Ogni mese, appena il satellite era passato di là, il sordo rientrava dal suo isolato distacco con le cose del mondo. Solo l'approssimarsi del plenilunio lo risvegliava. Quella volta io avevo fatto in modo di non essere nel turno della salita per restare in barca vicino alla moglie del capitano. Ed ecco, appena mio cugino era salito su per la scala, la signora VHD disse: «Oggi voglio andare anch'io lassù». Non era mai successo che la moglie del capitano salisse sulla luna. Ma VHD non si oppose, anzi quasi la spinse di peso sulla scala esclamando: «E vacci!» E tutti prendemmo allora ad aiutarla, e io la reggevo di dietro e la sentivo sulle mie braccia tonda e morbida, e per sostenerla premevo contro di lei le palme e il viso. E quando la sentì levarsi nella sfera lunare, mi colse uno struggimento per quel contatto perduto, tanto che feci per buttarmi dietro a lei dicendo: «Vado un po' su a dare una mano anch'io». Fui trattenuto come da una morsa. «Tu resti qui, che poi ci hai qui da fare», mi ordinò senza alzar la voce il capitano VHD. Già le intenzioni di ciascuno a quel momento erano chiare, eppure io non mi ci raccapezzavo, anzi ancora adesso non sono sicuro d'aver interpretato tutto esattamente. Certo, la moglie del capitano aveva lungamente covato il desiderio d'appartarsi lassù con mio cugino il sordo. Ma probabilmente il suo piano aveva un obiettivo più ambizioso, tale da dover essere architettato d'intesa con il sordo. Nascondersi insieme lassù e restare sulla luna un mese. Ma può darsi che mio cugino, sordo com'era, non avesse capito niente di quel che lei aveva cercato di spiegargli, o addirittura non si fosse nemmeno reso conto d'essere oggetto dei desideri della signora. E il capitano non attendeva altro che di liberarsi della moglie. Tant'è vero che appena lei fu confinata lassù, lo vedemmo abbandonarsi alle sue inclinazioni e sprofondare nel vizio. E allora comprendemmo perché non aveva fatto nulla per trattenerla. Ma sapeva già da principio lui che l'orbita della luna s'andava allargando? Nessuno di noi poteva sospettarlo. Il sordo, forse solo il sordo, nella maniera larvale in cui sapeva lui le cose, aveva presentito che quella notte gli toccava dir l'addio alla luna. per questo. Si nascose nei suoi luoghi segreti e non ricomparve che per tornare a bordo. E la moglie del capitano ebbe un bel inseguirlo. La vedemmo attraversare la distesa squamosa più volte, in lungo e in largo, e a un tratto si fermò guardando noi, rimasti in barca, quasi sul punto di chiederci se l'avevamo visto. Certo, c'era qualcosa di insolito quella notte. La superficie del mare, anziché tesa come sempre quando era luna piena, anzi incarnata verso il cielo, ora pareva restarsene allentata, floscia, come se la calamita lunare non esercitasse tutta la sua forza. Eppure la luce non era più la stessa. Anche i compagni lassù dovettero rendersi conto di quel che stava avvenendo. Difatti, levarono verso di noi gli occhi spauriti. E dalle loro bocche e dalle nostre, nello stesso momento, uscì un grido. La luna s'allontana! Non s'era ancora spento questo grido che sulla luna apparve mio cugino correndo. Non sembrava spaventato e nemmeno stupito. Posò le mani al suolo, buttandosi nella sua capriola di sempre, ma stavolta, dopo essersi slanciato in aria, restò lì, sospeso. Volteggiò per un momento fra la luna e la terra, si capovolse, poi con uno sforzo delle braccia, come chi nuotando deve vincere una corrente, si diresse con insolita lentezza verso il nostro pianeta. Dalla luna gli altri marinai s'affrettarono a seguire il suo esempio. Nessuno pensava a far giungere alle barche il latte lunare raccolto, né il capitano li redarguiva per questo. Già, avevano aspettato troppo, la distanza ormai è difficile da attraversare. Per quanto essi cercassero di imitare il volo o nuoto di mio cugino, restarono ad annaspare sospesi in mezzo al cielo. «Serrate, imbecilli, serrate!» urlò il capitano. Al suo ordine i marinai cercarono di raggrupparsi, di far massa, di spingere tutti insieme fino a raggiungere la zona d'attrazione terrestre, finché a un tratto una cascata di corpi precipitò in mare con un tonfo. Le barche ora remavano a raccoglierli. «Aspettate, aspettate, manca la signora!» gridai. La moglie del capitano aveva tentato anche lei il salto, ma era rimasta librata a pochi metri dalla luna e muoveva mollemente le lunghe braccia argente nell'aria. Mi arrampicai sulla scaletta e nel vano intento di porgere un appiglio protendevo l'arpa verso di lei. «Non ci si arriva, bisogna andare a prenderla!» e feci per slanciarmi brandendo l'arpa. Sopra di me l'enorme disco lunare pareva non fosse più lo stesso di prima, tanto era rimpicciolito, anzi, ecco che s'andava sempre più contraendo, quasi fosse il mio sguardo a spingerlo lontano. E il cielo, sgombro, si spalancava come un abisso in fondo al quale le stelle s'andavano moltiplicando. E la notte rovesciava su di me un fiume di vuoto, mi sommergeva di sgomento e di vertigine. «Ho paura», pensai, «ho troppa paura per buttarmi, oh, sono un vile». E in quel momento mi buttai. Nuotavo per il cielo furiosamente e tendevo l'arpa verso di lei, e invece di venirmi incontro lei si rivolgeva su se stessa, mostrandomi ora il viso impassibile, ora il tergo. «Uniamoci!» gridai, e già la raggiungevo e la afferravo alla vita e allacciavo le mie membra alle sue. «Uniamoci e caliamoci insieme!» E contraevo le mie forze nel congiungermi più strettamente a lei e le mie sensazioni nel gustare la completezza di quell'abbraccio. Tanto che tardai a rendermi conto che stavo sì strappandola al suo stato di librazione, ma facendola ricadere sulla luna. Non me ne resi conto. Eppure questa era stata fin dal principio la mia intenzione, ancora non ero riuscito a formulare un pensiero e di già un grido irrompeva dalla mia gola. «Sarò io a restare con te un mese, anzi su di te!» gridavo nella mia concitazione. «Io su di te un mese!» E in quel momento la caduta sul suolo lunare aveva sciolto il nostro abbraccio, ci aveva fatto rotolare me qua e lei di là tra quelle fredde scaglie. Alzai gli occhi, come facevo ogni volta che toccavo la crosta della luna, sicuro di ritrovare sopra di me il natio mare come uno sterminato soffitto. E lo vidi. Sì, lo vidi anche stavolta, ma quanto più alto e quanto esiguamente limitato nei suoi contorni di croste, scogli e promontori. E quanto piccole apparivano le barche ed i riconoscibili volti dei compagni e i fiochi, i loro gridi. Un suono mi raggiunse da poco distante. La signora VHD aveva ritrovato la sua arpa e la carezzava accennando un accordo mesto come in un pianto. Cominciò un lungo mese. La luna girava lenta intorno alla terra. Sul globo sospeso vedevamo non più la nostra riva familiare, ma il trascorrere di oceani profondi come abissi e deserti di lapilli incandescenti e continenti di ghiaccio e foreste guizzante di rettili e le mura di roccia delle catene montane tagliate dalla lama dei fiumi precipitosi e città palustri e necropoli di tufo e imperi di argilla e fango. La lontananza spalmava su ogni cosa un medesimo colore. Le prospettive strane rendevano estranea ogni immagine. Torme d'elefanti a sciame di locuste percorrevano le pianure così ugualmente vasti e densi e finti da non fare differenza. Avrei dovuto essere felice. Come nei miei sogni ero solo con lei. L'intimità con la luna, tante volte invidiata a mio cugino e quella della signora VHD, adesso erano mio esclusivo appannaggio. Un mese di giorni e notti lunari si stendeva ininterrotto davanti a noi. La crosta del satellite ci nutriva, consolate dal sapore acidolo e familiare. Il nostro sguardo si levava lassù, al mondo dove eravamo nati, finalmente percorsi in tutta la sua multiforme estensione, esplorato in paesaggi mai visti da nessun terrestre. Eppure contemplava le stelle di là dalla luna, grosse come frutta di luce maturata sui ricurvi rami del cielo. E tutto era di là, nelle speranze più luminose, e invece era l'esilio. Non pensavo che alla terra. Era la terra a far sì che ciascuno fosse proprio quel qualcuno e non altri. Quassù, strappati alla terra, era come se io non fossi più quell'io, né lei per me quella lei. Il compimento del mio sogno d'amore era durato solo quell'istante in cui ci eravamo congiunti roteando tra terra e luna. Privato dal suo terreno terrestre, il mio innamoramento ora non conosceva che la nostalgia straziante di ciò che ci mancava. Un dove, un intorno, un prima, un poi. Questo era ciò che io provavo, ma lei? Chiedendomelo, ero diviso nei miei timori, perché se anche lei non pensava che la terra poteva essere un buon segno d'intesa con me finalmente raggiunta, ma poteva anche essere segno che tutto era stato inutile, che era ancora solo al sordo che miravano i suoi desideri. Invece nulla. Non levava mai lo sguardo al vecchio pianeta, se ne andava pallida fra quelle lande, borbottando nenie e carezzando l'arpa come immedesimata nella sua provvisoria, io credevo, condizione lunare. Era segno che avevo vinto sul mio rivale? No, avevo perso. Una sconfitta disperata. Perché ella aveva ben compreso che l'amore di mio cugino era solo per la luna e tutto quel che lei voleva ormai era diventare luna, assimilarsi all'oggetto di quell'amore extraumano. Compiuto ch'ebbe la luna e il suo giro del pianeta, ecco che ci ritrovammo di nuovo sopra gli scogli di zinco. Fu con sbigottimento che li riconobbi. Neanche nelle mie più nere previsioni m'ero aspettato di vederli così rimpiccioliti dalla distanza. In quella pozzanghera di mare i compagni erano tornati a navigare senza più le scalapioli, ormai inutili, ma dalle barche s'alzò come una selva di lunghe lance. Ognuna d'essi ne brandiva una, guernita in cima da un arpione. Forse nella speranza di raschiare ancora un po' dall'ultima ricotta lunare e magari porgere a noi meschini quassù un qualche aiuto. Ma subito fu chiaro, come non ci fosse lunghezza di pertica bastante a raggiungere la luna, e ricaddero ridicolmente corte, avvilite a galleggiare sul mare. E qualche barca in quel trambusto ne fu sbilanciata e capovolta. Ma proprio allora, da un'altra imbarcazione, cominciò a levarsene una più lunga, trascinata fin lì sul pelo dell'acqua. Doveva essere di bambù, di molte e molte canne di bambù, innastate una sull'altra. E per alzarla bisognava andar piano perché, sottile com'era, le oscillazioni non la spezzassero. E a manovrarla con grande forza e perizia perché il peso tutto verticale non facesse tracollare la barchetta. Ed ecco, era chiaro che la punta di quell'asta avrebbe toccato la luna. E la vedemmo sfiorare e premere il suolo squamoso, appoggiarvisi un momento, dare quasi una piccola spinta, anzi una forte spinta che la faceva allontanare di nuovo e poi tornare a picchiare in quel punto come di rimbalzo e di nuovo allontanarsi. Fu allora che lo riconobbi, anzi tutti e due, io e la signora, lo riconoscemmo. Mio cugino il sordo, non poteva essere che lui. Era lui che faceva il suo ultimo gioco con la luna. Un trucco dei suoi, con la luna sulla punta della canna come se la tenesse in equilibrio. E ci accorgemmo che la sua bravura non mirava nulla, non intendeva raggiungere nessun risultato pratico, anzi, si sarebbe detto che la stesse spingendo via, la luna che se ne stesse assecondando l'allontanamento, che la volesse accompagnare sulla sua orbita più distante. E anche questo era da lui che non sapeva concepire desideri in contrasto con la natura della luna e il suo corso e il suo destino. E se la luna ora tendeva ad allontanarsi da lui, ebbene, egli godeva di questo allontanamento come aveva fino allora goduto della sua vicinanza. Cosa doveva fare di fronte a questo la signora VHD VHD? Solo in quel momento ella mostrò fino a che punto il suo innamoramento per il sordo non era stato un frivolo capriccio, ma un voto senza ritorno. Se quel che ora mio cugino amava era la luna lontana, lei sarebbe rimasta lontana, sulla luna. Lo intuì, vedendo che non faceva un passo verso il bambù, ma solo rivolgeva l'arpa verso la terra, alta in cielo, pizzicando le corde. Dico che la vidi, ma in realtà fu solo con l'angolo dell'occhio che captai la sua immagine, perché appena l'asta aveva toccato la crosta lunare, io ero saltato ad aggrapparmici. E ora, rapido come un serpente, m'arrampicavo per i nodi del bambù, salivo a scatti delle braccia e delle ginocchia, leggero nello spazio rarefatto, spinto come da una forza di natura che mi comandava di tornare sulla terra, dimenticando il motivo che m'aveva portato lassù, o forse più che mai cosciente d'esso e del suo esito sfortunato. E già la scalata all'aperto condeggiante era giunta al punto in cui non dovevo fare più alcuno sforzo, ma solo lasciarmi scivolare a testa avanti, attratto dalla terra, fino a che in questa corsa la canna si ruppe in mille pezzi e io caddi nel mare, tra le barche. Era il dolce ritorno, la patria ritrovata, ma il mio pensiero era solo di dolore, per lei perduta, e i miei occhi s'appuntavano sulla luna per sempre irraggiungibile, cercandola. E la vidi, era là, dove l'avevo lasciata, coricata su una spiaggia proprio sovrastante alle nostre teste, e non diceva nulla. Era del colore della luna, teneva l'arpa al suo fianco e muoveva una mano in arpeggi lenti e radi. Si distingueva bene la forma del petto, delle braccia, dei fianchi, così ancora come la ricordo, così come anche ora che la luna è diventata quel cerchietto piatto e lontano, sempre con lo sguardo vado cercando lei, appena nel cielo si mostra il primo spicchio. E più cresce, e più mi immagino di vederla, lei o qualcosa di lei, ma nient'altro che lei, in cento, in mille viste diverse. Lei che rende luna la luna, e in ogni plenilunio spinge i cani tutta la notte a ululare, e io con loro.